Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Di Giorgio Calcagno, da Il Vangelo secondo gli altri, Il campo del vasaio. La voce è di Gaetano Lizio.
I capi dei sacerdoti, prese le monete d'argento, dissero: «Non si possono mettere nella cassa delle offerte, poiché è prezzo di sangue». Quindi decisero in consiglio di comprare con quel denaro il campo del vasaio, destinandolo alla sepoltura degli stranieri. Per questo quel campo si chiama fino ad oggi Campo del Sangue. Forse è davvero esistita un tempo una città chiamata Gerusalemme. Doveva avere torri, porte e botteghe. Il ricordo si confonde. Per molto tempo non sono stato sicuro nemmeno del nome. Gerusalemme era... Ho cercato tante volte il seguito di questa frase, quando sentivo evocare da altri la città abbandonata dalla memoria, ma non sono mai riuscito ad andare oltre la seconda parola. Deve essere stata un luogo importante, Gerusalemme. Quando mi accade di nominarla, gli interlocutori che incontro sul mio cammino piegano il capo, si inchinano, alcuni arrivano perfino a inginocchiarsi. Quando io dico che forse ci sono stato, mi guardano con occhi stravolti, vengono a toccarmi la veste, cercano di baciarmi la mano, questa mano, ormai essiccata, dove le vene disegnano un reticolo di fiumi che non danno quasi più acqua. Gerusalemme era nel sogno, nella fantasia, nella favola, intinta di sapori orientali, aromi di spezie e fumi di lontanissimi incensi. Era anche nella realtà. Da troppi anni percorro le strade del mondo con il mio carico, per poter ritrovare il punto di partenza. Ho perso il conteggio del tempo. Non so più misurare lo spazio. Ricordo solo un numero, quello di 30 denari che un giorno, ormai indefinibile, mi sono stati dati affinché facessi un acquisto. Un ordine sbrigativo, impartito da una voce di cui ho perduto anche l'estrema eco, mentre concludeva dicendo quelle tre parole: «Campo del vasaio». Sono le sole tre parole che io conosca da secoli, accompagnate da una quarta in una lingua oggi a tutti straniera, di cui non saprò mai più il significato, talismano e mistero del mio viaggio: Aseldama. Chi l'ha pronunciata nel consegnarmi la somma destinata alla mia missione? E dove? Domande che non troveranno risposta. Perché? So che devo evitare di chiedermelo. Ho trovato un giorno sulla parete di un edificio sormontato da una croce un affresco che singolarmente poteva evocare quella scena. C'era un personaggio barbuto, il naso ricurvo, reso più autorevole da un copricapo solenne, che si allargava verso l'alto e si chiudeva a cupola, assiso su un trono fra tanti altri barbuti, solenni come lui. E un giovane imberbe, chioma scura che gli cadeva sulla tempia, rivolto agli anziani con le mani aperte, come in attesa di ricevere qualcosa. Non sono sicuro di aver interpretato bene la iconografia ideata dal pittore o dal suo committente, ma mi ha colpito sulla sinistra dell'affresco un piccolo oggetto che sembrava stridere con la sontuosità di quelle figure. Una borsa di povera canapa che il primo dei dignitari porgeva all'uomo sul trono. Un re, governatore, o forse, come sembrava suggerire l'aspetto ieratico quasi trasumano del personaggio, un sacerdote, affinché la consegnasse al ragazzino capelluto di fronte a lui. Era avvenuta davvero quella scena? Per quanti sforzi facessi, non riusciva a identificare l'uomo della mitria nel personaggio che un giorno... La memoria è ingannevole. Certamente il copricapo era diverso. Il trono non esisteva. Forse solo la barba poteva coincidere. E soprattutto non mi suggerivano nulla i lineamenti del giovane, chiaramente fuori del tempo, estraneo alla pittura e alla storia, in quella posa innaturale, fra la compunzione e l'incertezza, all'oscuro del compito che gli sarebbe stato assegnato. Sembrava incapace di interpretare la parola misteriosa di quattro sillabe aleggiante sul fondo, dove poche lettere sottostanti di una possibile traduzione latina, frammentarie, erose dagli anni, non consentivano di leggere alcun messaggio. Presium anguis o anguinis si decifrava con fatica, integrando i vuoti sul muro. Ma che significato poteva avere in quel contesto il prezzo del serpente? A meno che fosse una S, quel fregio semiscalpellato davanti alla seconda parola. Ma anch'io sono stato senza barba un tempo. Anch'io ho avuto i capelli scuri, che forse portavo lunghi alla nuca, secondo il costume del mio paese originario. Ma nessuno può saperlo più oggi, nemmeno io. È molto improbabile che lo sapesse il frescante. Eppure quella borsa di canapa, brunita dall'uso, leggermente rigonfia, che l'uomo dall'occhio vitreo stringeva come impaurito del suo contenuto, ansioso di sbarazzarsene, mi rimuove ogni volta che torna alla mente qualcosa nel profondo. Come se io l'avessi avuta davvero fra le mani all'inizio del viaggio. Come se... Il primo personaggio che riaffiora talvolta la memoria e non ho ritrovato mai dipinto negli edifici sormontati dalla croce è un uomo quasi senza volto, dal profilo progressivamente sfocato verso l'alto, dove occhi, naso, bocca si sfaldano in una flu di nebbia. Ma le mani sono precise, in rilievo, mentre lo sconosciuto sembra indicare il terreno valloso ai suoi piedi dall'alto della collina. E la collina si staglia ferma nel paesaggio, animata dalle greggi e dalle mandrie, di un popolo ancora dedito alla pastorizia. Su un fondo più lontano c'è un piccolo dosso dove si elevano tre sagome, a forma di T. Di quell'uomo senza sguardo ricordo con sicurezza la voce, nell'accento nasale, mentre mi dice, probabilmente risposta a una mia domanda, «Il campo del vasaio è qui». No, non sono certo che fosse un contadino, anche se per darmi le sue indicazioni aveva abbandonato la zappa in un solco. Le sue mani erano curate, i calzari di buona fattura, forse era un mediatore, forse lo stesso proprietario del terreno venuto per controllare il lavoro dei suoi operai. Soltanto molto tempo dopo ho pensato che potesse essere venuto fin lassù. Da chi avvertito, nessuno poteva provarlo. È stato lì che ho sentito risuonare nella borsa per la prima volta i 30 denari. Io stavo guardando la terra sul declivio dove l'uomo aveva posato la zappa. Una terra rossa, ferruginosa, come se fosse intrisa di vino, sotto il sole che si avviava al crepuscolo in quella sera di fine marzo. Come se, ma perché ci penso soltanto oggi, fosse impastata di sangue. Il finto contadino mi aveva chiesto di controllare il contenuto del mio sacchetto per accertarsi che fosse sufficiente all'acquisto. Quando io gliel'ho lasciato, ho avvertito in lui uno scarto brusco. Sembrava vacillasse sotto il suo peso e le monete dentro avevano cominciato a tintinnare. Un suono flebile, lungo, quasi di singhiozzo umano. L'uomo ha rinunciato al controllo. Mi ha restituito subito la borsa con le mani che gli tremavano. «Questa cifra può bastare», mi ha detto una voce spaventata, mentre con un gesto mi spingeva a scendere nel campo per visitarlo o per allontanarmi il più presto possibile. E quando mi sono girato per congedarmi da lui, era già scomparso. Sul dosso lontano ora il tramonto illuminava con una luce più tempestosa le tre sagome a T, dando un rilievo che prima mi era sfuggito a quella centrale, animata da un imprevedibile movimento. Ma la distanza rendeva impossibile capire che cosa stesse facendo quel gruppo di personaggi raccolti intorno alla base del cippo. Ora serpeggiava una fiamma violacea che stingeva sul rosso più cupo, come se il cielo volesse dare un saluto più doloroso al mondo. come se oggi lassù qualcuno avesse consumato la giornata in agonia. Io scendevo lungo il sentiero per coltivazioni e pascoli, sempre inseguito da quelle luci che ora gettavano i loro fasci naturali nella notte. Ero ancora nel campo del vasaio. La valle si allargava, le alture si facevano più lontane, ma io non riuscivo a trovare un muro, una siepe, un fosso, qualunque segnale potesse indicarmi i limiti del terreno che stavo acquistando. Forse quel raggio viola è un inganno della memoria, suggestione che si è venuta caricando nel tempo, alimentata dalle fantasie di troppe veglie insonni. E forse le parole del finto contadino prima di scomparire, non ti basterà il giorno e non ti basterà la notte, sono le mie stesse parole. La sua voce e la mia si sovrappongono, avvicinandosi progressivamente nel suono, sigillo di una vita errabonda, che ha dovuto rinunciare a distinguere la luce dall'ombra, il bianco dal nero, la pietra dall'acqua, la carne dal sangue. Ma il lume che mi è apparso sulla destra, mentre le tracce del sentiero si smarrivano nel sottobosco, e io temevo di avere oltrepassato senza accorgermene il confine del campo, quello è un ricordo certo emergente dalle sabbie, non catturabile dalle fate morgane del passato. Lo vedevo apparire e sparire nel buio, nascosto da un avvallamento della terra, coperto da un albero, deviato da un ciuffo di canne. Quel lume era il solo punto di riferimento per il mio cammino. Dovevo raggiungerlo attraverso i cespugli e i roveti appostati nel folto della boscaglia, finché mi si era parato davanti all'improvviso il torrente. Dall'altra parte il pendio tornava a salire, segno che avevo terminato l'attraversamento della valle, e forse il mio compito era esaurito. Mi bastava arrivare a quel lume adesso per stabilire il confine del campo. Ho tentato il guado tenendo alta la borsa sopra il filo dell'acqua perché la corrente non me la strappasse via. Ma una pietra mi è mancata sotto il piede. Sono finito giù con il terrore di perdere il mio bene sotto le onde. Ho annaspato con il solo braccio libero fino a incrociare un tronco alla deriva che mi ha aiutato a raggiungere l'altra sponda. La mia veste era lacera, i denari salvi. Soltanto l'acqua del fiume, ricordo, era cambiata. Sotto gli ultimi raggi che scendevano sempre più cupi dalla collina a occidente, intuivo i riflessi di quello stesso colore rosso che avevo visto brillare nei solchi del campo. E il vecchio ricordò con sicurezza lassù nella casa. Era solo davanti al camino, dava le spalle all'ingresso senza timore di possibili sorprese notturne. «Che cerchi?» ha chiesto senza muovere il capo, quando mi ha sentito entrare nel suo rifugio. Più che vecchio era un simulacro di pelle lasciata sulle ossa, insicuro egli stesso di vivere ancora. Sembrava fosse stato dimenticato lì da 100 anni. Custode di un fuoco che non interessava più a nessuno e che doveva essere destinato a spegnersi presto con lui. Ma quando ho citato nella mia risposta il campo del vasaio, l'ho visto girarsi di scatto, lo sguardo acceso da un lampo segreto, da una speranza tenuta fino a quel momento clandestina, e subito alzarsi, con un movimento deciso, a lui visibilmente inconsueto, per venire ad abbracciarmi. Mi ha voluto vicino al fuoco perché mi asciugassi, mentre non si stancava di guardare la borsa che tenevo stretta al fianco, quasi contasse le monete sporgenti dall'interno. Mi ha costretto a stendermi sul suo giaciglio perché riprendessi energie prima del giorno. Lui avrebbe passato le ultime ore fuori dalla porta a vegliare. La mattina la brace era tutta spenta, accanto alla tunica nuova che il vecchio mi aveva fatto trovare sul fondo della stuoia. I suoi passi di fuori non si sentivano più. Ho speso tutta la mattina per scendere al piano lungo il declivio a terrazze dove non si vedeva nessuno. Chi provvedeva a quelle coltivazioni? Dalla mia memoria riaffiora una ragazza bruna con l'orcio sul capo che cercava riparo dietro una siepe, quasi spaventata dal rumore del mio passo. Ormai l'ero davanti, non poteva più nascondersi. Ha guardato la mia borsa, le labbra bloccate nel tentativo di contrarre un sorriso. Poi si è avvicinata, mormorando alcune parole incomprensibili per darmi da bere, ed è scomparsa, gli occhi illuminati da una luce sconosciuta, oltre la svolta. mi ha sbarrato il passo un guardiano uscito da un capanno. Il volto distinguibile questa volta. L'occhio diffidente che guardava la mia borsa. Ma quando gli ho parlato dei 30 denari, ha liberato subito la via. Mi ha chiesto se avessi bisogno di un aiuto per proteggerli. Prima che io rispondessi, è andato a staccare un grosso cane che teneva a catena, gli ha dato da fiutare il sacchetto e mi ha affidato il suo collare. Era mio. Il cane è balzato in avanti e mi ha preceduto per tutto il cammino, arrestandosi guardingo ogni volta che ci avvicinavamo a qualche abitato. A nessuno sarebbe venuta la tentazione di mettere le mani sul contenuto della mia borsa, anche la gente dei casolari sparsi per la campagna faceva parte del campo. Mi è stato più difficile partire la mattina, perché la borsa aveva raddoppiato il suo peso. Che cosa era avvenuto nella notte? Non osavo aprirla. Nemmeno l'uomo senza volto della collina aveva voluto metterci le mani dentro per controllare la cifra. Quei denari dovevano racchiudere in sé un potere misterioso, forse magico, su cui era prudente non indagare. Ho provato a contarli dall'esterno, strusciandoli uno per uno contro il loro semiconsumato involucro. Erano ancora 30. Nessuno aveva aggiunto nulla mentre io dormivo e il suono indicava il medesimo argento di prima. Il cane sulla porta mi guardava rassicurante. Mi sono trascinato fino al ponte sul fiume con la borsa annodata alla schiena per bilanciare il carico. Dall'altra parte la strada si perdeva in una distesa di pioppi che attenuava il bruciore del sole e insieme mi impediva l'orientamento. Il guardia boschi, richiamato dal cane, era già sulla porta. Il campo del vasaio? Sempre dritto, ma non puoi proseguire così. Ti sarà utile anche se dovrai spingere un poco. Un carretto a mano. Fra 3 giorni potrei arrivare alla città. Ho dimenticato da troppo tempo il nome di quella città, oggi probabilmente scomparsa. Era un nome strano, lungo, che a me suonava del tutto sconosciuto. Chiaramente apparteneva a un altro popolo, governato da altre leggi. Era possibile che quel misterioso vasaio avesse esteso il suo campo fin laggiù? Il guardia boschi aveva sottolineato il verbo arrivare per far capire che la città era un approdo. Il luogo dove avrei potuto completare l'acquisto. Lì probabilmente mi aspettava qualcuno a cui avrei dovuto consegnare i 30 denari. Chi? E dove? Neppure l'uomo dei pioppi evidentemente lo sapeva. Man mano che procedevo in quel territorio, gli uomini mi guardavano ostili, nel migliore dei casi sospettosi. Sembrava non capissero le mie domande, probabilmente fra loro usavano un'altra lingua. Eppure, come io dicevo, il nome del vasaio mi venivano incontro con premura per darmi ogni informazione utile. Qualcuno si offriva di aiutarmi a spingere il carro che, dopo il primo giorno di cammino, aveva ancora aumentato il suo peso. La città non doveva essere più molto lontana. Già nel secondo giorno avevo incrociato più frequenti i borghi sulla mia strada, i campi si erano fatti più regolari. A metà del terzo giorno ho visto levarsi sul fondo dell'orizzonte una nuvola che a distanza ravvicinata è risultata una cappa di fumo nel cielo. Quando ormai si intravedevano fra la caligine i merli delle torri, mi sono fermato davanti all'insegna di un ostello. Il padrone non capiva il mio discorso, neppure i suoi aiutanti. Ma quando ho toccato la borsa per garantirmi che non scivolasse dalla carriola, i denari hanno ripreso il loro tintinnio. E ho sentito distintamente la moglie del locandiere pronunciare in tono di domanda «Il campo del vasaio!». Non hanno atteso nemmeno la mia risposta. Il padrone mi ha fatto segno di seguirlo nel cortile, dove un inserviente aveva già sciolto dalla stanga un magnifico stallone e gli stava montando la sella e le staffe. Ormai il campo doveva essere a termine, ma non si vedevano segni di confine, mentre si facevano più fitti gli orti e i giardini della periferia. Che quello strano vasaio si fosse spinto davvero fino alle mura della città. Ciascuno voleva ospitarmi a casa sua prima di ogni altro. Sono rimasto incerto, un po' contrariato. Se avessi dato retta a tutti non avrei mai potuto completare l'acquisto per cui ero arrivato fin laggiù. E mostravo la borsa pendente dalla groppa del cavallo per far capire che non potevo distrarmi dal mio incarico. Ho girato 7 giorni strada per strada fino ai vicoli più segreti. La ragazza madre che viveva in un bugigattolo sottoterra ha preteso che io scendessi la scala a Pioli per aprirmi la sua stanza e gettarmi in braccio il bambino messo al bando dalla comunità. L'epilettico che era stato colto da una crisi al mio arrivo mi ha afferrato alle gambe mentre si rotolava sull'astricato. Il mercante di pelle che teneva 3 ragazze schiave nel magazzino ha voluto mostrarmele una per una prima di piegarsi ai miei piedi. Il finto sciancato, dopo aver buttato via la stampella di fronte alle mie accompagnatrici, mi ha costretto a seguirlo mentre restituiva tutto il denaro estorto ai passanti. Durante i 7 giorni del mio giro, ma soprattutto nella notte della visita al palazzo, sembrava che si fosse accumulato nella mia borsa il peso più oscuro della città. E il cane, quasi terrorizzato dalle grida che sentiva levarsi al mio passaggio, adesso era scomparso. Erano passati altri anni. Forse neppure allora ero in grado di contarli, certo non oggi. Ma un giorno, affacciandomi sull'acqua di un pozzo, mi aveva colpito il volto di un uomo con la barba brizzolata, i capelli che si ingrigivano sulla tempia. Mi sono voltato. Non c'era nessuno accanto a me. Quanti anni avevo quando ho intrapreso il cammino? Nella mia memoria è sedimentata l'immagine di un giovane bruno e sbarbato che continua a inseguirmi e dalla quale non mi sono mai liberato. Era davvero la stessa persona. Da qualche giorno la pianura si era fatta più ondulata e cominciava a inarcarsi in una fuga di colline, contrafforti quasi montagnosi, che dovevano segnare la divisione fra la riviera e l'entroterra. Così sono arrivato a vedere Miriam dall'alto. Di mattina ci sono arrivato, sotto un sole freddo che disegnava più certo il confine fra il cielo e il mondo, linea per linea. E Miriam era tutta blu, sinuosa, quasi avvolgente nelle trasparenze dell'acqua. Soltanto allora ho capito perché gli uomini della regione avessero dato al mare quel nome di donna. Sulla baia era fiorita una breve città, rampicante fra la striscia costiera e il monte, densa di odori, popolosa di una folla colorita, eterogenea, e come presto avrei potuto riconoscere, poliglotta. Parlavano tutte le lingue fino allora da me sentite. Sembrava che tutti i luoghi più perduti della terra avessero inviato a quell'avamposto sul mare i loro rappresentanti per accogliere il mio arrivo. O forse mi illudevo nella speranza di avere conquistato l'approdo definitivo alla mia missione. Quella gente, mi sarei dovuto presto accorgere, era convenuta lì per barattare i profumi d'Oriente e le perle del tropico, la lana delle nostre regioni e i legni del nord. Erano uomini che passavano la giornata a vendere e a comprare, a trafficare, a imbrogliarsi e poi ripartivano per le loro rotte, che li avrebbero portati a non incrociarsi mai più. C'era chi mi presentava una nave capace di sostenere agevolmente il mio intero traino, un altro possedeva una triremi, un terzo aveva un grande veliero. Io ho scelto un battello meno grande, dove sicuramente nessun imperatore aveva mai viaggiato. Quando i 30 denari sono stati a bordo e ho visto la linea della chiglia andare giù pescando più sensibilmente nell'acqua, tutti gli altri sono balzati sulle proprie imbarcazioni, hanno levato l'ancora e sono partiti, a gara per uscire dal porto e cercare di raggiungere più rapidamente i loro paesi. Volevano essere pronti sul posto per attendere il mio arrivo, quando fosse venuto. E il mio arrivo è venuto, per tutte le terre da loro abitate, in un giorno o nell'altro, in anni diversi del mio viaggio. Ma per qualcuno è venuto quando erano già passati decenni, per altri più tardi ancora, quando loro non c'erano più. E ad aspettarmi sulla banchina del porto o lungo l'approdo di un fiume, c'erano già i figli, o i figli dei figli, o addirittura discendenti così remoti da non ricordare il nome del progenitore che aveva annunciato la mia venuta. Eppure tutti riconoscevano i tratti del mio volto. È cambiata la mia figura nel fiume degli anni, che a poco è divenuto un corso di secoli. I capelli da grigi si sono fatti canuti, sono scesi fino alle spalle sempre più bianchi. Ora porto sul capo una maestosa chioma candida, che mi dà un aspetto millenario, accompagnata da una barba di vegliardo che si spinge fino alla vita, impressionando i viandanti. Ma il mio profilo non è cambiato. È ancora quello di un tempo, quando, il giorno in cui io sono partito credendo di tornare la sera, dove tanti uomini sono passati sul mio cammino. Tanti sono invecchiati, caduti. La maggior parte morti. Nessuno di quelli che mi furono cari troverò più vivo se mai tornerò nella città dal nome di 4 sillabe. Ma esiste ancora Gerusalemme, non i miei fratelli, gli amici, la donna che ho lasciato. Loro hanno finito da tanto quello che dovevano fare. Io no. Sono stato in tutti i paesi abitati dagli uomini che avevo conosciuto in quel primo porto di mare e in altri ancora. Ho trovato popoli mai scoperti fino ad allora da nessuno. Stirpi di nani e di giganti, uomini dei picchi e delle caverne, ingrigiti nel sottoterra o ustionati dal sole delle nevi. Sono arrivato su un isolotto del settentrione, incrostato di ghiacci, dove viveva un uomo solo, chissà da quale spedizione abbandonato. Quando mi ha visto sbarcare si è ritratto indietro, emettendo brevi barriti. Spaventoso, animalesco. Sono passati quasi 2000 anni. Non saprei dire con sicurezza quanti, perché gli inverni e le primavere a un certo punto si sono venuti accavallando senza che potessi più tenerne la numerazione. So di non avere mai perso tempo. Ho dormito sul carro che i cavalli tiravano nella savana e sul ponte della nave che il mio pilota cercava di guidare nell'oceano. Ho bevuto l'acqua della bisaccia e il pane della strada per non tardare la mia missione. Anche la nave ho dovuto sostituire già pochi mesi dopo essere salpato dal porto, perché la mia borsa si era fatta così pesante che minacciava di mandarla a picco. Il sole brucia senza tregua sopra il mio capo, intorno la terra si tinge di vermiglio e le pietre durante il giorno sembrano sanguinare sotto il mio passaggio. Io vado avanti. Da 2 mesi non ho più visto persona umana in questa regione perduta, senza vegetazione. Non esiste una casa, non si vede un animale. Soltanto la notte, lontano, le iene lanciano il loro grido funebre come un'agonia di venerdì. Io non mi fermo. Io non mi fermo. So che laggiù, oltre quelle dune appena disegnate nella grande distesa delle sabbie, c'è una sorgente con una piccola oasi. Qualche volta se ne intuiscono le palme più alte, quando il caldo non soffoca il cielo con i suoi vapori. E in quell'oasi vive un uomo. Da tanti anni ha scelto la solitudine di quell'acqua. Nessuno lo ha più avvicinato dopo che gli ultimi beduini hanno abbandonato la pista periferica del deserto rosso. Io so che c'è, io devo raggiungerlo. Finché non sarò stato anche da lui, non avrò compiuto la mia missione. Non so a quale personaggio potrò presentarmi quando avrò terminato per rispondere del mio compito. Non esiste più un chi, forse è scomparso anche un dove. Ci sono rimasto io solo a continuare la strada. Uno dei miei cammelli si è già piegato 3 volte sulle ginocchia. Temo che prima di stasera dovrò lasciarlo sulle pietraie della pista. E domani ne cadrà un secondo, che ha cominciato a vacillare sotto il peso. Nei giorni prossimi toccherà ad altri. Ma quell'uomo non è più lontano. Quando anche restassi solo, senza altro aiuto in questo incendio di terra, io mi trascinerò sulla sabbia, portando a lui pezzo per pezzo il carico spaventoso di cui non ho ancora capito il tormentante, oscuro, forse cruento significato. Cadrò con le braccia tese verso l'acqua della sorgente al termine del cammino, dopo aver reso all'ultimo uomo i 30 denari con i quali avrò finalmente riscattato il campo del vasaio.
Avete ascoltato, tratto da Il Vangelo secondo gli altri di Giorgio Calcagno, Il campo del vasaio. La voce era di Gaetano Lizio.